Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur. Merci infiniment to the Festival de Cannes for creating a community, a home, if you will, for those of us who love the art of telling stories on screen.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Questa cosa succede una volta all'anno, solo una volta all'anno, quando c'è il Festival di Cannes. Ossia, voi accendete la radio alle 14 del sabato, vi aspettate Barbara Sorrentini, la sigla è la stessa, quello che parlava prima Robert De Niro, l'avrete riconosciuto, se non l'avete riconosciuto ve lo dico io, era Robert De Niro al Festival di Cannes. Bene, questa cosa che succede una volta all'anno succede quando Barbara Sorrentini è in quel di Cannes, è in studio, occupo io lo studio, le faccio da contraltare, da controcanto in questa situazione in cui lei da là ci racconta quello che succede a Cannes, quindi giusto collegarsi immediatamente con la croisette, con il red carpet di Cannes. Buongiorno Barbara Sorrentini.
Pomeriggio a te, a chi all'ascolto. Io non so come si senta, non ho la più pallida idea, perché sono praticamente...
Si sente bene, vai, stai, come disse qualcuno una volta, stai serena, si sente bene.
Ecco, no? Ecco, va bene, non ricordiamo quei momenti. Comunque mi trovo, lo dico per così darvi un po' una cartolina, dietro le vetrate del Palais du Cinéma, e vedo il mare. È l'unico momento, perché sono in alto e quindi vedo il mare e vedo il castello di Cannes.
Beh, direi una bella situazione. Temperatura, meteo, vento, situazione,
no,
diciamo una bella settimana di Cannes, mi sembra, dal punto di vista meteorologico.
Sì, assolutamente. Fino adesso c'è stato il sole, qualche nuvoletta, un po' d'acqua, ma poca, molto poca, qualche nuvola in vista, un po' di vento. No, ma perfetto, cioè perfetto per una vacanza al mare, ecco.
Allora, abbiamo iniziato questa sì, una vacanza al mare che in realtà non stai facendo, perché ricordiamo la dura vita dell'inviato nei festival cinematografici, quella di svegliarsi presto al mattino, infilarsi in sale cinematografiche con temperatura più o meno da Groenlandia, cioè con un'aria
No, devo dire che sarà forse anche per il problema dell'emergenza climatica, ma comunque non sono altissime, per fortuna, le aree condizionate, no, sono tollerabili, anzi, giuste.
No, diciamo che quindi anche da questo punto di vista è migliorato, diciamo. Quello che succede la mattina, ci si infila nelle sale e poi si fa dentro fuori con le sale, corrispondenze, ricordiamo l'appuntamento che c'è quotidianamente all'interno di Cult con Ira Rubini, con le tue corrispondenze in cui racconti quello che puoi raccontare, perché c'è anche questo problema che molto spesso i giornalisti vedono in anticipo i film, però hanno un embargo e non possono parlarne. Ecco, quello che faremo oggi è raccontarvi un po' quello che è successo in questi primi giorni. Ricordiamo, il festival è iniziato mercoledì 14 con la cerimonia inaugurale. Abbiamo già sentito in una parte della trasmissione, l'apertura della trasmissione, Robert De Niro, che è stato sostanzialmente il principale personaggio che è arrivato a questo Festival di Cannes. Poi ce ne sono stati molti altri, tra l'altro un Quentin Tarantino particolarmente effervescente anche questo durante la cerimonia inaugurale. Ma iniziamo a parlare proprio di Robert De Niro, di questa sua presenza, di questo suo arrivo e di questa palma d'onore che ha ricevuto a Cannes.
Sì, è una palma da carriera, è stata ricevuta e consegnata proprio durante la cerimonia d'apertura, è presentato da Leonardo DiCaprio, con cui ha lavorato varie volte anche nell'ultimo film di Martin Scorsese, presentato proprio qui a Cannes l'anno scorso. Ha fatto un discorso bello, infuocato contro Trump, per l'arte, per come la democrazia può essere anche salvata dal cinema e dalla partecipazione di tutti coloro che si muovono, artisti. Ci sono stati degli appelli firmati, quindi comunque sia, lui si è accodato a questo discorso. In questo momento stanno passando, c'è un passato proprio in questo momento, Laurent Lafitte, che è colui, l'attore che ha tenuto la cerimonia d'apertura e presentato la cerimonia d'apertura, mi è passato qui davanti, non sono neanche riuscita a fermarlo, mannaggia.
Tanto per dirmi la mia grande competenza dal punto di vista cinematografico del mondo dello spettacolo, per me Lafitte nella mia vita fino alla cerimonia inaugurale era un pilota di Formula 1 degli anni 80, anni 70.
Esatto. No, invece è un attore molto affascinante che mi è passato qui davanti vestito di un beige crew e però appunto ho perso un attimo il filo, però è stato lui a presentare Robert De Niro, certo, e a passare la parola a Leonardo DiCaprio, quindi parlavamo di cerimonia d'apertura ed è passato il padrino della cerimonia d'apertura, quindi ecco, assolutamente in tema.
Robert De Niro, personaggio che anche nella politica tutto sommato, perché non soltanto è un attore ma anche un personaggio che è intervenuto molto, ha messo molto la propria figura nell'ambito della politica degli Stati Uniti, è stato uno dei più forti e strenui oppositori alla candidatura di Donald Trump e all'elezione di Donald Trump, non ha perso l'occasione durante la cerimonia inaugurale, come tu hai detto nel suo discorso, che è stato non particolarmente lungo, poco meno di 5 minuti, di intervenire anche da questo punto di vista, dal punto di vista della democrazia, dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista dei problemi di politica negli Stati Uniti. Ecco, andiamo a sentirci un minuto e mezzo di questo Robert De Niro. È un inglese molto semplice, ma sostanzialmente, poi ve lo riassumiamo dopo, sostanzialmente lui parla proprio di come il cinema e le arti rappresentino un momento importante dal punto di vista anche della politica di un paese, dello sviluppo di questi elementi e di questi aspetti. Robert De Niro nella cerimonia inaugurale di Cannes.
As we developed into an international event, we were inspired and guided by the spirit of Cannes. We're proud that like Cannes, we're known for being open and democratic. Democratic, there's that word. In my country, we're fighting like hell for the democracy we once took for granted. And that affects all of us. That affects all of us here because the arts are democratic. Art is inclusive. It brings people together, like tonight. Art looks for truth. Art embraces diversity. And that's why art is a threat. That's why we are a threat to autocrats and fascists. It's time for everyone who cares about liberty to organize, to protest. And when there are elections, of course, to vote. Vote. Tonight and for the next 11 days, we show our strength and commitment by celebrating art in this glorious festival. Liberté, égalité, fraternité.
Questo era Robert De Niro nella cerimonia inaugurale. Come abbiamo detto, è tornato sul tema dei diritti, sul tema delle libertà, sul tema di come ci sia un calo di democrazia nel suo paese. Barbara.
Ah, ecco, sì, certo. No, scusa, pensavo.
No, tanto comunque il concetto che lui ha espresso era questo. Volevo sapere un pochettino come queste sue parole sono, diciamo, che tipo di reazione c'è stato a Cannes. Ecco, non mi sembra che ci sia stato...
Positiva, reazione assolutamente positiva. No, a Cannes applausi da tutti gli effetti, anche perché lui ha dato voce a quello che avrebbero voluto dire un po' tutti, non solo gli americani, ma un po' tutti gli europei, tutto il mondo almeno presente al festival. Dopodiché, ecco, altre reazioni politico che non mi sembra più di tanto. Sai, Trump lo ha già minacciato Robert De Niro, così come ha appena minacciato Bruce Springsteen, quindi il livello è questo. De Niro ha detto: io non ho paura di parlare, anche perché ormai la mia vita è arrivata fino a un certo punto. Trump mi vuole minacciare, che mi minacci, già mi ha praticamente l'ha messo quasi nelle condizioni di dire vattene dagli Stati Uniti. Questo lo ha detto in certi altri momenti precedenti, quindi quello che lui sta subendo negli Stati Uniti ormai è noto. Detto questo, il giorno dopo ha tenuto una sorta di masterclass molto particolare con il fotografo JR, che sta lavorando proprio sulla vita di De Niro e del padre, con questo suo sguardo molto particolare, che chi conosce il suo lavoro capisce, però è appunto molto legato ai volti, ai corpi, alla presenza, cercare di rubare l'anima in qualche modo attraverso l'obiettivo, lo sta facendo sul padre pittore di Robert De Niro, che sta usando questo lavoro come spunto per parlare anche della sua vita. Ha mostrato delle immagini, hanno parlato molto di questo lavoro, quindi una masterclass molto particolare, quasi una seduta di psicoanalisi e di terapia per Robert De Niro.
Ecco, normalmente le masterclass sono dei momenti in cui un attore, un regista, comunque un grande personaggio del mondo del cinema, in particolare a Cannes, cerca di raccontare un po' la sua vita artistica, di raccontare qualche aneddoto, qualcosa. Ecco, invece quella di De Niro mi sembra di capire che sia stata una cosa ben differente, anche probabilmente, anzi sicuramente, per l'interlocutore di De Niro che c'era nella sala in quel momento.
Sì, assolutamente, è stata un po' una sorpresa. Tra l'altro, a un certo punto un po' di gente è iniziato a uscire, perché forse si aspettava veramente che lui parlasse del suo cinema, del suo approccio, come affronta una sceneggiatura, come lavora sul suo corpo, visto che Actor Studio, sappiamo che è nato dall'Actor Studio e ha portato avanti un po' quel metodo Strasberg. Ecco, detto questo, De Niro non è tanto il suo quello di raccontare in questo modo e di dare lezione su se stesso, perché alla fine è timido, poi giustamente dice quello che pensa, però parlare di sé è molto timido, quindi ha preferito raccontare in questo modo, però è stato molto interessante.
14-12 minuti, questa Radio Popolare Chassis, la puntata speciale in diretta da Cannes con Barbara Sorrentini, inviata di Radio Popolare. Non riusciamo a prendere le telefonate perché c'è qualcuno che sta anche cercando di telefonare, di intervenire, probabilmente di dire la propria opinione, però c'è l'altra modalità, quella dei messaggi via SMS e Telegram. Se volete fare domande oppure dare dei contributi, come state seguendo, se state seguendo il Festival di Cannes, se siete all'ascolto probabilmente siete appassionati di cinema, quindi un occhio lo date, i giornali dedicano molto spazio al Festival di Cannes. Il numero è il solito 331 62 14 013, via SMS, via Telegram e anche via WhatsApp. Se volete mandare un messaggio poi lo leggiamo. Allora, facciamo il punto della situazione. Abbiamo detto mercoledì si è aperto il festival, giuria guidata da Juliette Binoche, in cui è presente l'italiana Alba Rohrwacher. Il film d'apertura è stato un'opera prima, Live One Day, l'esordio alla regia di Amélie Bonin. Che impatto ha avuto questo film d'apertura nel festival?
Allora, sì, vabbè, partire un jour, perché il film è francese, questo è il titolo inglese ovviamente per l'internazionale, ma è dunque una storia di una ragazza sui 40 anni che fa un po' i conti con la propria vita, passato e presente, ritorna, lei fa la chef, una chef gourmet a Parigi, insieme al compagno sta per aprire un ristorante, quando viene richiamata in un paese insomma, dove vivono i genitori, che hanno un ristorante, una trattoria, un po' tipo trattoria da incubo, non so se avete in mente il format, e lei si trova lì perché il padre non sta bene, quindi deve dare una mano a rimettere un po' tutto a posto, e lì ritrova un po' il suo passato, gli amici, il suo ex fidanzato, insomma, per cui c'è tutta questa crisi di identità accompagnata da molte canzoni esistenti nella vita e che vengono riproposte dagli attori, che in certi e dalle attrici, che ogni tanto, quando non sanno come esprimersi, cantano.
Ecco, vorrei sottolineare questo aspetto, poi sentiremo anche Pierfrancesco Favino che lo dice, questo elemento qua, cioè è il film di apertura del più importante festival del cinema al mondo ed è un'opera prima, cioè l'autrice, esatto, Amélie Bonin, regista di questo film, non aveva fatto prima film, aveva vinto credo un premio César con un corto. Dopodiché
sì, il corto da cui il film è l'allungamento di quel corto.
Ecco, quindi non c'è un film, un regista che ha un'esperienza alle spalle e quindi arriva a Cannes con tanti film. È il suo primo film e diventa il film d'apertura di Cannes. Ripeto, questo aspetto qua, se rimarrete in ascolto, verrà commentato più tardi, sentirete l'audio da Pierfrancesco Favino, per fare il paragone fra la situazione del cinema francese e la situazione del cinema italiano. Sapete benissimo le polemiche che ci sono state con Elio Germano, con Geppi Cucciari e con il ministro della cultura Giuli, su questo poi torneremo.
Certo.
Adesso abbiamo il primo collegamento che dobbiamo fare fra pochi istanti. Lo andiamo a raggiungere con quale dei brani? Devi dirmelo tu perché la trasmissione è tua, quindi...
Con Stromae,
perfetto. Quindi...
Che cantano gli attori, no, qui la canta Stromae, però questa canzone la cantano anche in una scena gli attori di Partir en Jour.
Fra poco torniamo a Cannes con Barbara Sorrentini, ma non solamente con lei. Sono le 14:15 minuti, Radio Popolare. Questa è Chassis.
Allora. Alors, alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La, 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 la. Alors on chante. La, 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 la. La, 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 la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
14:18 minuti, Radio Popolare Chassis, in collegamento da Cannes, Barbara Sorrentini. Abbiamo il primo ospite, si tratta dell'inviato del Sole 24 Ore proprio a Cannes, Andrea Chimento, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Andrea Chimento.
Buongiorno a tutti e a tutti, grazie dell'invito.
Ciao, ciao Andrea, buongiorno. Ciao, so che stai andando a vedere un film, quindi non ti terremo tantissimo, però ovviamente ti devo chiedere un primissimo bilancio di questi primi film visti in questi giorni qui a Cannes.
Ma ti direi un bilancio positivo.
Il tuo preferito, prima il tuo preferito.
Il mio preferito è sicuramente Dossier 137 di Dominic Moll, che è un polar, come si dice un po' in Francia, un misto tra il noir e un poliziesco, un film che parla delle proteste dei gilet gialli, di giustizia in maniera molto forte, molto asciutta, essenziale. E Dominic Moll aveva già fatto un bel film in precedenza con La notte del 12, ma qui mi sembra si sia superato, quindi andiamo con un film francese per ora come preferenza.
Oh, ok, vabbè, per il resto insomma stavi dicendo bilancio positivo, quindi comunque in generale sei abbastanza contento delle visioni di questi giorni.
Sì, ti direi di sì, guarda, è stato come dire un inizio molto, molto politico, a mio parere, con diversi film che vanno un po' a toccare tanti temi d'attualità, da Two Prosecutors di Sergei Loznitsa, che mi sembra un altro dei film più interessanti di questi primi giorni, per arrivare anche a Eddington di Ari Aster, che è un film un po' più problematico, però a mio parere c'è un certo fascino, nonostante qualche caduta, di un film sull'America trampiana degli ultimi tempi, partendo dal Covid, con tante cose, forse anche troppe, però ci sono dei momenti molto potenti, a mio parere.
Sì, poi con Joaquin Phoenix, che veramente è proprio l'elemento, l'emblema di chi vota Trump, e in questo caso si candida anche come nuovo sindaco, lui lo sceriffo del paese, della contea, sì, ed è veramente un animale, cioè a tutti gli effetti.
Infatti.
Cosa pensi del film spagnolo Sirat?
Ma è un film molto, come dire, capace anche lui di parlare al presente, a mio parere, su ragionamenti sul tema dei migranti, su temi anche legati a un certo isolamento di certe categorie di persone, un film molto mistico, affascinante, siamo sostanzialmente in mezzo a un deserto, diciamo che è un film che a me è piaciuto un po' meno che la maggior parte delle persone, più accanto che è un film che ha entusiasmato tanto, ho trovato un pochino di autocompiacimento, però anche lì dentro un disegno complessivo che è sicuramente di grande potenza e di grande suggestione. C'è un bel finale, diciamo che sembra un po' un film in odore di premi, ecco, forse è il film
che è parlato. Infatti, te lo chiedevo perché per le film francese ha 4 palmette, quello che ha più palmette tra quelli visti fino adesso.
È partito molto bene, vediamo alla fine come arriva.
Cosa stai andando a vedere?
Sto andando a vedere Renoir, film giapponese.
Io l'ho visto stamattina, ma non ne posso parlare perché c'è un embargo. Dopo che l'hai visto, si potrà parlare.
Siamo imbarcati.
Va bene, grazie Andrea, buona visione.
È stato un piacere, Barbara. A presto.
Ciao, ciao, ciao.
Grazie mille ad Andrea Chimento, inviato del Sole 24 Ore in quel di Cannes. Abbiamo già iniziato a parlare di alcuni dei film che sono in concorso. Ne sono stati proiettati, se non ho sbagliato il calcolo, 9 dei film in concorso. Ne mancano ancora 13 più o meno da qua a venerdì.
Sì, allora 9, nel senso che Renoir e Nouvelle Vague io li ho già visti in super anteprima stampa, ma come vedi anche Andrea Chimento è della stampa, ma lui li vede più tardi, quindi sono considerati a fine giornata.
Sì,
9 film,
quindi se consideriamo ieri a questo punto saremmo a 6, perché oggi ne vengono proiettati 3, uno Renoir di cui abbiamo parlato, poi Nouvelle Vague di Richard Linklater.
Richard Linklater, che è un regista che comunque ha fatto dei film pazzeschi, e qui fa un film in bianco e nero in cui ripercorre totalmente le storie di Godard, Truffaut, ma però non posso dire
di più,
perché lo hanno detto tutti.
In realtà però, queste appunto, cose appunto erano già informazioni conosciute, esatto. Poi Die My Love di Lynn Ramsey, questi sono i 3 esatto. film di oggi. Poi ne parleremo anche di quelle che sono le proiezioni, quelle che sono le aspettative, quelle che sono le sorprese, ne parleremo anche con Cristiana Paternò, la direttrice di Cinecittà News. Iniziamo però a vedere anche dal tuo punto di vista quelle che sono stati i film che ti hanno sorpreso in positivo ma anche in negativo, perché ci sono stati dei film che, ad esempio quello di Ari Aster, Eddington, che diciamo ha un po' deluso.
Allora, dal mio punto di vista concordo pienamente con Andrea Chimento su Dossier 137, un film importante, non so poi se vedrà dei premi, però che va a vedere dal di dentro cosa succede quando la polizia è violenta per strada, con spesso e volentieri con ragazzi e ragazze, come viene accusata e incriminata da un altro corpo della polizia. Questa storia qui è veramente nuova, devo dire, da questo punto di vista. Poi mi è piaciuto, tra quelli miei così, i due procuratori di Loznitsa, questo film, lui è un regista ucraino, ricordiamolo, e va nell'Unione Sovietica di Stalin per raccontare una storia molto attuale di un giovane avvocato che invece indaga anche qui sulle violenze che vengono subite durante il totalitarismo e per di più sui prigionieri politici in carcere. Però è un film che prende un po' un aspetto anche un po' poetico e di commedia, perché questo giovane avvocato è un misto tra Satie e Buster Keaton, tutto passa sul suo volto, cioè tutto il totalitarismo passa sul suo volto. E poi a me non è dispiaciuto Sirat di Oliver Lax, questo film appunto spagnolo nel deserto marocchino tra rave, a un certo punto succede di tutto, il film perde un po' il filo, però alla fine ha veramente sorpreso tutti per la sua potenza.
Ecco, la questione di poi veniamo a Eddington, la questione di Sirat è stata, poi vedendo anche, leggendo recensioni, vedendo in giro servizi, è stato veramente un film forse inaspettato, sia per il tema che per la modalità di proposizione del tema, che però ha sorpreso molti dei critici che hanno visto il film, nel senso che il primo giudizio è stato un po' negativo, poi c'è stato come una rielaborazione e molti hanno detto che... cito informazioni che ho sentito, quindi voglio il tuo parere, Barbara. Molti hanno detto che il regista ti prende, ti porta dove vuole lui e dopo capisci dove t'ha portato.
Sì, non so chi abbia detto questo, però c'è del vero. Non so quali siano le tue fonti, però c'è del vero su questo tipo di definizione. A me è un po' successa questa roba qui, perché sono uscita che mi era piaciuto per un poco più della metà, poi però quella parte che invece veramente l'ho trovata intollerabile, alla fine sono riuscita a dargli una spiegazione, un senso e una coda. Però prima veramente ti travolge, perché nel deserto questa musica techno fortissima che va in contrasto a quello che sta accadendo, questi freaks, c'è un ragazzo senza una mano, un ragazzo, sono arrivati tutti sul red carpet, cioè sul red carpet col dire, nel senso che non era finzione cinematografica il fatto di non avere una mano o quell'altro di non avere una gamba, erano veramente personaggi così, attori così, con questo problema fisico dovuto non si sa che cosa, perché non è stato spiegato naturalmente, però evidentemente questo essere freak è stato utilizzato sia nella realtà e nel film.
Ecco, per far sentire un po' quelli che sono i suoni, che mi sembra di capire che siano importanti in questo film, i suoni, facciamo sentire il trailer proprio di Sirat. Poi ecco una domanda, te la faccio adesso, rispondi dopo il trailer. Questo film, ma anche gli altri che sono in concorso, se e quando li vedremo in Italia, ma ce lo dirai dopo. Adesso il trailer di Sirat.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, d'épaisse colonne de fumée s'en échappe.
Afak, a una.
Aquí solo hay polvo.
Ecco, ci sono questi suoni tipici da rave, musica techno, sparata. Questo è un pochettino Sirat, diciamo uno dei film che forse ha stupito di più, ha sorpreso di più i critici.
Allora, Sirat è stato prodotto dai fratelli Almodovar, quindi Pedro Almodovar. Sicuramente verrà preso in Italia, non so ancora da chi, e sicuramente verrà valutato dopo un premio, perché è sempre così. Per quanto riguarda altri film, 637 dovrebbe avere già un distributore italiano, di altri al momento so poco purtroppo, però ovviamente vi terremo informati appena qualcuno di questi uscirà o avrà una distribuzione italiana.
14:28 minuti, Radio Popolare Chassis in collegamento con Cannes per il Festival di Cannes dopo la prima settimana del festival. Abbiamo la consueta pausa che arriva a metà della trasmissione, poi torneremo, vi parleremo ancora di Cannes, vi parleremo dei film italiani, avremo un altro collegamento, sentiremo i trailer di altri film che sono andati e che sono in concorso e che sono stati proiettati in questa prima settimana, quindi non muovetevi di lì che c'è ancora una gustosa seconda parte di Chassis, 1:20 e torniamo.
Se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image. Sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Pour l'envie que l'on a de guider ses savoir regarder, un ciel étoilé, tendre les mains à son destin, vouloir plus fort encore demain. Partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier
14:33 minuti, questa è la puntata di Chassis a metà del Festival di Cannes, quindi Barbara Sorrentini non è qui in studio, ma in quel di Cannes ci colleghiamo con lei immediatamente, torniamo a collegarci con lei, ma non solo con lei, anche con Cristiana Paternò, direttrice di Cinecittà News. Buongiorno Cristiana.
Ciao, buongiorno agli ascoltatori.
Esatto. Con lei parliamo un po' dell'impatto del cinema italiano su questo Festival di Cannes. C'è un film in concorso.
L'impatto, però al momento l'impatto sul cinema italiano, certo, c'è fuori di Mario Martone, ma sono tutti ancora imbargati. Cristiano ovviamente lo sa meglio di me, per cui non farle domande imbarazzanti, te lo dico subito.
No, le faccio una domanda più generale, anche in considerazione di quello che poi sentiremo più tardi quando sentiremo le parole di Pierfrancesco Favino, il problema della crisi del cinema italiano. Ecco, io non è che sia, diciamo, l'agiografo del Festival del cinema di Cannes, però mi sembra che la presenza, anche quantitativa, non solo qualitativa, quest'anno sia un po' sottotono rispetto a altri Festival di Cannes in cui ci sono stati molti più registi e molti più registi di alto livello. Questo è diciamo, l'ennesima conferma di quel problema che è già stato manifestato e denunciato anche in occasione dei premi del Davide di Donatello sul fatto che il cinema italiano ha dei problemi?
Ma il cinema italiano io credo che sia in una fase di trasformazione. E, credo, la vedo più come una crisi di crescita, diciamo. C'è un problema oggettivamente per le produzioni più piccole, anche se poi non dimentichiamo che qui nella sezione Un certain regard, che comunque è il secondo concorso ed è una sezione importantissima, come Barbara sa molto bene, da cui poi escono scoperte eccetera, ci sono due film italiani, uno di due autori che insomma sono già stati qua e l'altro è proprio una novità, quindi non la vedo in termini così negativi. Poi è già capitato che ci fosse un solo film italiano in concorso, a volte ce ne sono stati due, ma è un po' riduttivo forse vederlo solo in termini numerici.
Barbara.
Sì, certo, infatti, anche perché vabbè, ci sono stati anni in cui magari ci sono stati anche due film in concorso italiano, però erano altri anni d'oro. Dicevamo che non si può ancora raccontare molto naturalmente di questi film, però su Martone è già stato detto abbastanza, se non altro su quello che è questo tipo di produzione. Ecco, da questo punto di vista, anche proprio dal tuo sguardo, che è quello di Cinecittà News, che tipo di film è, anche da un punto di vista produttivo, visto che si parte della vita di Gogliata Sapienza e si ricostruisce una Roma di altri anni, di anni fino agli anni 80.
Beh, allora, intanto è un film, adesso senza spoilerare, senza dire cose che non possiamo dire perché l'abbiamo visto, ma abbiamo firmato un embargo, insomma, quasi col sangue, diciamo. Però allora, intanto è un film, per esempio, che già sta andando molto bene qui al Marché di Cannes, ha suscitato parecchio interesse e è stato anche già venduto in alcuni territori, quindi questo è interessante. Poi è molto interessante anche che nasca, cioè, perché la protagonista è Valeria Golino nei panni di Goliarda Sapienza, e Valeria Golino, come sapete, ha realizzato questa bellissima serie dall'arte della gioia, che poi era proprio qui a Cannes,
tra l'altro,
che ha fatto il Cetta di David, che era qui a Cannes l'anno scorso, eccetera. Quindi diciamo tout se tient, no? come dicono i francesi. È bello che ci siano dei temi, dei filoni, dei progetti che poi passano da un autore all'altro. In questo caso poi Goliarda Sapienza, interessante perché è una grandissima scrittrice italiana che però è stata scoperta dai francesi, perché furono i francesi a pubblicare per primi L'arte della gioia, no? Quindi insomma c'è, come dire, ha un senso tutto questo, e anche produttivamente è un'operazione importante, molto importante, con un cast femminile tutto da tenere d'occhio, insomma son tutte attrici.
Certo, Matilde De Angelis, ecco. E la stessa Valeria Godino nei panni di Gogliarda Sapienza.
Sì.
Cristiana, intanto grazie, essere che ci risentiremo, e comunque sono molto importanti anche questi punti di vista da altre testate, se vogliamo. Ci vediamo in giro e buon film.
Grazie, buon film a te.
Grazie mille. Ricordiamo a Cristiana Paternò, direttrice di Cinecittà News. Grazie, buon Festival di Cannes. Barbara, allora abbiamo iniziato a parlare appunto di cinema italiano che non è presente solo con dei registi, ma è presente anche con degli attori, in particolare Pierfrancesco Favino, che è stato presente qualche giorno
co-protagonista, perché in realtà il protagonista è un ragazzo molto giovane di Enzo, come lo dicono qui, di Robin Campiglio. Questo film racconta di un adolescente appunto molto di famiglia borghese che vive alla Sirtaco, questa grande villa con piscina, ma siccome anche lui non sa tanto bene cosa fare della sua vita, non vuole fare quello che gli consigliano i genitori ricchi e già inquadrati, ma vuole provare a fare il muratore, e quindi va a lavorare nei cantieri e riconosce un ragazzo ucraino che sta facendo il muratore, che a un certo punto però insomma viene spinto a tornare a combattere in Ucraina, dove sente che lì c'è il suo cuore.
Ecco, questa figura di Favino, la figura di un genitore che ha i problemi tipici dei genitori, cioè sto educando bene mio figlio, non sto educando bene, cioè questa figura del genitore nel rapporto con il figlio o con la figlia, nel caso specifico un figlio. Di questo ha parlato Pierfrancesco Favino nella conferenza stampa che ha fatto in occasione della presentazione di questo film, e ne ha parlato non soltanto dal punto di vista di sé come attore, ma anche dal punto di vista di sé come persona, come nel rapporto che lui ha con la figlia. Andiamo a sentire proprio le parole di Pierfrancesco Favino.
È un padre che, essendo in difficoltà, è dolce e al contempo spaventato, al contempo violento, anche fisicamente. E devo dire che, fatto salvo l'aspetto fisico, ammetto che capita anche a me. Nel momento in cui non sai come prendere e come risolvere una situazione, ti capita di o alzare la voce e poi dicendoti già mentre lo stai facendo no, stai sbagliando, oppure di essere iperprotettivo e pensare che stai sbagliando. Cioè, credo che il mestiere del genitore sia molto complicato, perché hai sempre il dubbio che stai facendo la cosa, tra virgolette, sbagliata per che cosa, qual è l'obiettivo, e l'obiettivo è sempre, per quello che mi riguarda, rendere libere le mie figlie di essere ciò che sono. Però poi fatalmente io intervengo, perché sono un essere umano, interviene la mia vita, intervengono le mie scelte, io non posso far finta di non essere ciò che sono, e magari è proprio questo che è il loro ostacolo. Insomma, credo che se esistesse qualcuno, figurati se lo può fare un attore, ma se esistesse qualcuno che ha una ricetta certa su come si possano risolvere questi problemi, sarebbe la persona da cui tutti quanti noi andremmo a bussare. La verità è che siamo tutti individui, non esiste il figlio adolescente, esiste l'individuo che in quel momento sta attraversando l'adolescenza, esiste quel genitore che in quel momento sta cercando di aiutare ad affrontare questo momento quel ragazzo, quella ragazza, sapendo che tra l'altro deve essere il suo nemico, sapendo che deve essere il Buddha da uccidere per strada. E quindi questa cosa qui è complicata, non so se sia più complicata o meno di essere adolescente, però è complicata in una maniera diversa. Per quanto riguarda la seconda domanda, credo che...
Ecco, poi la seconda domanda la vediamo dopo, perché era quella relativa all'aspetto del tax credit e della situazione del cinema italiano. Ecco, Barbara, questo aspetto qua che Favino diventa quasi uno psicologo in conferenza stampa, è curiosa.
No, vabbè, in realtà era una mini press, non era proprio una conferenza stampa, era solo con gli italiani, e quindi sono state fatte tante domande. Però lui ha sempre un po' questa tendenza nelle interviste ad analizzare molto sul personaggio dal di dentro e portarlo all'uomo che è, insomma, quindi mette insieme queste cose, lui sempre ha questo mood. Detto questo, sai, in effetti, per un genitore che poi si trova a interpretare un genitore, immagino che sia stato, quando dice mi sono fatto tante domande per capire chi che tipo di genitori fosse, sì, lo capisco, se devi interpretare un personaggio così, soprattutto perché questo qui è uno bello tosto, perché poi con questo ragazzo che fa delle scelte, tra l'altro questo ragazzo si scopre anche un po' omosessuale, figuriamoci come la prende.
Certo. Senti, la presenza di Favino, ovviamente uno dei principali attori del panorama attuale del cinema italiano, in una settimana, l'abbiamo già accennato, in cui c'è stata una forte polemica tra un altro grande attore, cioè Elio Germano, e il ministro della cultura Giuli, ha portato i giornalisti italiani ad affrontare questo tema e questo aspetto, questo elemento con Pierfrancesco Favino, e lui ovviamente certo. non si è tirato indietro, no?
No, non si è tirato indietro, si è stato un po' sulle sue, ma non si è tirato indietro.
Queste le parole di Pierfrancesco Favino sugli aspetti e i problemi del cinema italiano, e con questo andiamo a riprendere anche un discorso che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione, il fatto che il film di apertura sia un film di una regista esordiente, Amélie Bonnain, che ha aperto il Festival di Cannes.
Io penso che l'ottimismo sia una scelta. L'ottimismo è il desiderio di costruire, è fatto della volontà di costruire anche quando la tendenza è a distruggere. Io penso che il cinema italiano, come comparto, abbia bisogno di un progetto condiviso. Se ragioniamo in termini industriali, dove vogliamo essere da qui a 3 anni? Se a me mi si dice, guarda, non ci stanno sti soldi, stringiamo la cosa, è questo, ok. Allora, siamo tutti d'accordo sul fatto che il tax credit andasse rivisto, no? Credo anche voi. Non c'è una persona nel comparto industriale italiano che dica mannaggia, forse 2 o 3, ma non sono quelle che rappresentano 2 persone che stanno parlando in questo momento. Allora, dove vogliamo essere fra 3 anni? Facciamo un progetto industriale insieme? Vediamo cosa possiamo portare noi con la nostra capacità e voi con la vostra, se vi interessa che il comparto possa generare economie e a ricasco anche quello che si chiama, brutta parola, soft power, che serve anche ad altre industrie. Guardate la capacità che si ha qui di gestire in modo tale che questo festival poi ricada in termini importanti sulle economie del cinema francese e sull'importanza del cinema francese nel mondo, no? Ieri ha aperto un'opera prima, questo festival, un'opera prima divertente, può piacere o no, ma ha aperto un'opera prima francese, il Festival di Cannes, il Festival di Cannes di una persona che ha vinto un César con un cortometraggio.
Ecco, questo era Pierfrancesco Favino che commentava appunto anche questo elemento di cui abbiamo già parlato all'interno di questa trasmissione. Barbara, direi che sull'aspetto italiani l'abbiamo affrontato e sviscerato abbastanza.
Sì, assolutamente.
Ci sono ancora...
Ritorneremo per Martone, quindi a quel punto si ritornerà settimana prossima negli spazi che tu hai detto, Cult, GR, Chassis successiva, insomma se ne riparlerà.
Ricordiamo che fuori di Mario Martone verrà presentato e verrà proiettato in quel di Cannes martedì 20 maggio. Giusto?
Esatto. E poi ci saranno interviste, quindi c'è la possibilità di incontrarlo, eccetera, eccetera.
Ci sono due altri elementi.
Sì. No, che comunque ci sono i podcast, ci sono i podcast di tutta la settimana di Cult, poi ci sarà questo su Chassis, come sempre sul sito di Radio Popolare, poi sul mio account Instagram ogni giorno faccio una sorta di recap di quella che è stata la giornata precedente, che cosa si va a vedere, per cui insomma, e poi sul sito ogni giorno vengono messi anche i pezzi del GR trascritti.
Allora, ci sono due elementi che dobbiamo affrontare ancora in questi 11 minuti che ci separano dalla fine di Chassis. Il primo elemento è i film che ci aspettano da qua in avanti, perché arrivano i fratelli Dardenne, arriverà ancora The Phoenician Scheme di Wes Anderson, cioè ci sono dei grandi film. E poi dobbiamo parlare anche un po' di Eddington, ne abbiamo un po' accennato Eddington.
Ah già, certo.
Perché ne abbiamo accennato un pochettino, però molto voloradente, quindi direi prima affrontiamo l'aspetto passato, quindi Eddington di Ari Aster, con qualche polemica e qualche critica eccessiva nei confronti di questo film, e poi vediamo quello che ci aspetta da qui in poi. Ah, poi c'è anche Bono col suo documentario, ecco, questa è la terza cosa.
Assolutamente, Allora, di Addington, guarda, un po' abbiamo già detto, il problema di questo film è che a un certo punto, cioè, pur essendo credibile nel suo essere molto grottesco e anche un po' allegorico, abbiamo detto Joaquin Phoenix, una bestia per il primato dei bianchi negli Stati Uniti, insomma tutto quel peggio che ci si è sempre raccontato nella politica, nella geopolitica americana, ecco, e lui rappresenta tutto questo. Poi l'altro attore è Pedro Pascal, anche lui candidato, lui è l'attuale sindaco invece democratico e che si candida di nuovo contro lo sceriffo mostro che vuole diventare sindaco anche lui, e per cui si crea un conflitto tra di loro anche divertente per come viene raccontato. Poi da un certo punto in avanti, se diciamo che Siraz diventa horror, proprio diventa horror, perché Ari Aster è un regista horror, quindi parte con la politica e finisce con l'horror, e sinceramente sta cosa va bene tutto, forse gli amanti dell'horror sono contenti perché si aspettano quello. A me piaceva come stava raccontando prima, dopodiché chiaramente anche questo è un film che sorprenderà, però ha creato molte più polemiche rispetto a Siraz, questo sì sicuramente.
Sì, ci sono state molte discussioni, tra l'altro c'è stato un Mereghetti che l'ha stroncato pesantemente oggi sul Corriere della Sera, dicendo che è un film caotico in cui a un certo punto non si capisce da dove si parte e dove si voglia arrivare. Ecco, per riassumere un po' le parole di Mereghetti, non ho fatto una citazione e mi scuserà.
Ma abbastanza ragione, condivido abbastanza.
Mi scuserà Paolo Mereghetti per aver fatto questa versione in prosa del testo e dell'articolo che ha pubblicato oggi sul Corriere. Abbiamo detto Bono che si è presentato al Festival di Cannes, una delle proiezioni speciali che ci sono al Festival, cioè Stories of Surrender di Andrew Dominik, e Bono era presente lì, tra l'altro presente non da solo, ma anche con una sfilata sul red carpet a cui hanno partecipato dei militari ucraini.
Infatti è stato un red carpet abbastanza inaspettato, poi ovviamente preparato perché la sicurezza deve sapere chi sale su quel red carpet, però è vero, dietro di lui c'era una fila di soldati, di militari ucraini. Questo film, che è un documentario ma è anche un po' la trasposizione teatrale di uno spettacolo e di un libro scritto da Bono e portato in scena da Bono, qui è in bianco e nero, con primi piani, girato in maniera molto anche emotiva, perché lui si racconta parte dalla sua malattia, dall'infarto che ha avuto un po' di tempo fa, in cui ha detto che ha rischiato di morire, quindi ha riflettuto su tutta la sua vita, ma lo racconta anche con molta ironia, anche qui passa dal rapporto col padre, racconta dei reali in Inghilterra, racconta dell'Irlanda naturalmente e degli scontri, tutta la storia politica dell'Irlanda, la storia delle sue canzoni, ogni tanto canta da solo con una base, ci sono in realtà anche degli strumentisti, c'è una musicista che suona l'arpa, un'altra che suona il violoncello, poi a un certo punto compare Edge, però insomma di fatto è lui che canta da solo. È molto emozionante, è molto pregno, e comunque lo dico, lo vedrete su Apple, per cui se avete la piattaforma Apple, sarà alla fine di questo mese il film si vedrà lì.
E grazie agli U2 e a Bono ci prendiamo una pausa musicale prima di andare a chiudere su quello che ci aspetta in questa seconda settimana del Festival di Cannes. Chassis, Radio Popolare, sono le 14:51.
Can't believe the news today. Oh, I can't close my eyes and make it go away. How long must we sing this song? How long? 'Cause tonight we can be as one tonight.
Stories of Surrender, il documentario su Bono, uno dei due leader, lui ed Edge, degli U2, il documentario di Andrew Dominik che è stato presentato al Festival di Cannes questa settimana. Siamo in chiusura di questa
puntata. Qui la situazione è surreale, perché è da un'ora che sono su una scala, da dove vi dicevo prima, con questa vista meravigliosa. La gente che sale mi saluta come se fossi una delle hostess, e che, devo dire, mi gratifica tantissimo, come se fossi una delle hostess del cinema.
Basta che non ti chiedano di portargli il caffè, poi per il resto va bene.
Comunque, se andate sul mio account Barba Sorrentini di Instagram, vedete la situazione, la vista, la scala e quello che succede mentre sto andando in onda.
Perfetto.
Siamo in chiusura,
sì,
certo.
Mancano 3 minuti e mezzo in cui andiamo velocemente a fare una carrellata di quelli che saranno i film della seconda settimana del Festival di Cannes. Non tutti, ovviamente, ma alcuni di questi, quelli probabilmente più attesi.
Tanto di più non si può dire. Ci sarà ancora Alfa di Julia Ducournau, che aveva vinto qui con Titan la Palma d'Oro, quindi attesissimo. Poi attesissimo il nuovo film di Jafar Panahi, che, come sappiamo, lui è stato recluso per tanto tempo in Iran, e quindi anche questo film girato in forma di reclusione. Poi cos'altro vogliamo dire? I Dardenne, Palme d'Oro, qui loro fioccano le Palme d'Oro, tornano con Jeune Mère, Giovani Madri, anche di questo, insomma, ovviamente non si può dire niente di niente, non lo so, se delle domande...
Wes Anderson, certo. Wes Anderson, che ha un cast clamoroso nel suo film.
Come sempre, come ultimamente però inutilizzato, speriamo che qui gli facciano fare qualcosa di più, perché ormai lui fa delle statuine, dei grandi quadri, e usa gli attori all'interno di questi quadri.
Benicio del Toro, Tom Hanks, Bryan Cranston, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, tra l'altro, che
regista.
Esatto, sarà presente con la sua opera prima all'interno del Festival di Cannes. Poi abbiamo già detto di Mario Martone con Fuori martedì, che arriverà martedì, tra l'altro, in coincidenza con Jafar Panahi. Ecco, il fatto che esca
Mastermind di Kelly Reichardt, che è un'altra regista che è venuta qui con altri film, anche lei super premiata e anche lei con un super cast, sì, insomma, un bel po' di robe stanno arrivando.
I Dardenne che arrivano l'ultimo giorno possibile, sì, nel senso che arrivano venerdì, mentre la premiazione delle Palme d'Oro e di tutto il resto avverrà sabato. Ecco, un'ultima considerazione sull'aspetto temporale, per riuscire ad avere un maggiore impatto, è meglio uscire alla fine, all'inizio non conta assolutamente niente.
Ma no, guarda, ci sono vari punti di vista, nel senso che a volte i primi, è vero che vari, tipo Laurent Canté, che tra l'altro ha una storia lunga, ha vinto qui una Palma d'Oro con Entre les Murs nel 2008, ed era l'ultimissimo film, un sacco di gente non era neanche riuscita a vederlo, per cui sì, cioè, a volte succede che sia proprio l'ultimo, altre volte no.
Joe Dassin in sottofondo. In chiusura di questa puntata di Chassis, vi diamo gli appuntamenti quotidiani all'interno di Cult con Barbara Sorrentini e Ira Rubini per rimanere aggiornati, e poi sabato prossimo con la puntata di Chassis consueta del sabato. Io do un saluto e ringrazio Barbara Sorrentini per questa trasmissione, il classico.
E io ringrazio e saluto Luca Gattuso in studio da Milano.
Buona continuazione con i programmi di Radio Popolare, buona visione, andate al cinema, lo dicono spesso gli attori e i registi, lo diciamo anche noi, perché è importante sostenere questa forma d'arte. Grazie mille.
Ciao, grazie, ciao.
À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un peu.